Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Prove generali di negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti. La cornice del vertice sarà Ginevra nei prossimi giorni. Ci saranno il segretario al tesoro Bessent, il vice premier He, che prima incontreranno anche dei membri del Consiglio federale. Raggiunta una tregua tra gli Houthi dello Yemen e gli Stati Uniti a mediarla l'Oman, escluso Israele. Ancora qualche ora poi inizierà la procedura di nomina del nuovo Papa. Nel giornale i protagonisti italiani del conclave. Dopo le prodezze di Jan Sommer che hanno spinto l'Inter verso la finale di Champions, questa sera Paris Saint-Germain e Arsenal. In apertura torniamo dunque a parlare dei dazi di Donald Trump, perché qualcosa si sta muovendo sul fronte delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Domani prenderà il via a Ginevra una tornata di colloqui tra le due superpotenze. Di questo parleremo fra breve. Prima cerchiamo di capire se ci saranno cambiamenti anche per la Svizzera. La Confederazione infatti non fungerà soltanto da paese ospitante. Sentiamo da Berna Anna Riva.
La notizia è giunta in attesa. I primi colloqui ad alto livello tra Washington e Pechino sulla guerra commerciale a Ginevra, in Svizzera, nei prossimi giorni fino al fine settimana. Anche se forse la sorpresa è in parte fuori luogo, in occasione dei recenti contatti di pochi giorni fa, i viaggi dei consiglieri federali Karin Keller-Sutter, Guy Parmelin e Ignazio Cassis a Washington e in Cina, la Confederazione aveva infatti manifestato la propria disponibilità a ospitare le discussioni. C'è però, al di là dell'indubbio successo diplomatico svizzero, un altro aspetto di enorme rilievo. A margine dei colloqui sino-americani, dovrebbe infatti anche avere luogo venerdì un incontro tra Keller-Sutter e Parmelin e la delegazione statunitense. La presidente della Confederazione, Keller-Sutter, ha dichiarato: è stato il ministro delle finanze americano Scott Bessent a chiedermi un incontro. Proseguiremo quindi nelle discussioni avviate a Washington. L'obiettivo di Berna rimane sempre quello: ridurre al minimo e nell'ideale eliminare i dazi al 31% annunciati e poi sospesi da Donald Trump. Il prossimo passo, prima o forse al posto di negoziati veri e propri, è l'elaborazione con Washington di una dichiarazione di intenti. Venerdì verranno quindi discussi i parametri di tale documento. La Svizzera può così sperare che la matassa inizi a sbrogliarsi, forte anche del fatto che viene considerata da Washington, insieme ad altri 14 stati, un paese con cui giungere a una soluzione è prioritario.
Cina e Stati Uniti si preparano dunque ai primi colloqui ufficiali da quando è iniziata la battaglia o guerra sui dazi. Da entrambe le parti si sottolinea che l'incontro servirà innanzitutto a cercare una de-escalation, precondizione per passare poi a un negoziato vero e proprio. A Pechino si cerca di predisporre un piano per avvicinarsi a Donald Trump senza dare segnali di debolezza. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia, quali sono le prospettive, soprattutto cinesi, sull'incontro che si terrà in Svizzera?
Ma intanto è significativo che si muovano subito ai massimi livelli, visto che a incontrare il segretario del tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, sarà He Lifeng, che è vice premier, ma è soprattutto lo zar delle politiche economiche cinesi. Segnale che forse entrambe le parti si sono accorte di aver esagerato e che serve una de-escalation. I media cinesi presentano l'incontro come un modo per rompere il ghiaccio e interrompere la spirale di sfiducia, ma avvisano che la strada verso un negoziato sarà piuttosto lunga. L'altro aspetto rilevante è che la Cina sostiene che l'incontro nasca su insistenza della Casa Bianca e Pechino ha infatti bisogno di mostrare Trump come la parte debole e più bisognosa di un accordo per giustificare una trattativa. Anche per questo Xi Jinping per ora prosegue quella che definisce prova di resistenza contro il bullismo commerciale, va in Russia ed entrerà in scena solo quando avrà garanzie almeno parziali sulla possibilità di un accordo.
E su quali temi la Cina potrebbe mostrarsi collaborativa per cercare di favorire un accordo?
Ma la Cina ha già creato un elenco di prodotti statunitensi esenti dai dazi al 125%, ma sarebbe pronta anche a fare una proposta concreta sul fentanyl, l'oppioide letale molto diffuso negli Stati Uniti e che viene prodotto soprattutto grazie a sostanze chimiche che hanno origine dalla Cina. Si tratta della scusa iniziale con cui Trump ha imposto i primi dazi contro i prodotti cinesi e Pechino sarebbe disposta a inserire garanzie più precise rispetto al passato in materia. Da notare che i colloqui in Svizzera avvengono anche prima che vengano emanate le nuove regole sull'export di terre rare, fondamentali per industria elettronica, tecnologia verde e difesa, e la severità dei maggiori controlli annunciati da Pechino potrebbe essere modulata a seconda dell'andamento del nascente negoziato.
Il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti. Ora, gli sviluppi tra India e Pakistan dopo che New Delhi ha condotto un attacco con missili e droni, cacciabombardieri verso il Kashmir e il Punjab pakistani, attacco che avrebbe lasciato sul terreno 26 morti, lo stesso numero delle vittime dell'atto di terrorismo del Kashmir indiano. Sentiamo le ultime notizie della nostra collaboratrice da Mumbai, Chiara Reed.
È una guerra anche di cifre, quella che si combatte tra le due amministrazioni ostili. L'India spinge la sua versione. L'attacco con missili a lungo raggio, droni e cacciabombardieri scattato a l'una di notte aveva per bersaglio campi di addestramento dei terroristi di Lashkar-e-Taiba e di JNM. Bersaglio colpito senza vittime civili e senza entrare nello spazio aereo del vicino. La meritata risposta all'attacco contro i turisti, secondo il portavoce del Ministero della Difesa. Sarebbe stato ucciso anche Massoud Azhar, capo del gruppo terrorista con 10 membri della sua famiglia. Invece il Pakistan parla di uccisioni di civili, di popolazioni sfollate, di una cinquantina di feriti e soprattutto proclama di aver abbattuto 5 velivoli indiani, tra cui 3 dei nuovissimi caccia Rafale, e annuncia di aver combattuto intensamente lungo la linea di confine, uccidendo almeno 7 civili e distruggendo postazioni dell'esercito nemico. La carcassa di un aereo militare è precipitata nel Kashmir indiano, uccidendo un passante, ma non si sa a quale esercito appartenesse. I toni dei media indiani sono esultanti, come se l'attacco ai turisti sia ora pienamente ripagato. Ma si teme una risposta militare del Pakistan, che non pare soddisfatto con la bandiera bianca che proclama di aver visto alzarsi alla frontiera o con il celebrato abbattimento dei caccia. Quale potrebbe essere questa risposta? L'India si prepara. Oggi ci saranno prove generali di emergenza con dispiegamenti dell'esercito e blackout calcolati, rassemblamenti della popolazione nelle piazze, esercitazioni nelle scuole, negli ospedali. Gli aeroporti a nord di Delhi sono stati chiusi e ci sono anche migliaia di chilometri di costa da sorvegliare.
Stati Uniti e Houthi hanno raggiunto un'intesa per un cessate il fuoco. Stop alle ostilità nel Mar Rosso perché, stando a Donald Trump, il gruppo filo iraniano avrebbe capitolato. In realtà questo accordo ci rivela molto di più. Naima Chicherio, andiamo con ordine. Nel fine settimana un missile Houthi ha colpito i dintorni dell'aeroporto di Tel Aviv. Israele ha risposto ieri distruggendo l'aeroporto di Sana'a e poco dopo Trump ha annunciato un cessate il fuoco con lo Yemen, che non coinvolge Israele. Questo è un fatto molto insolito.
Questo accordo è stato negoziato in questi giorni dall'inviato americano in Medio Oriente Witkoff con i mediatori in Oman e Israele pare che non ne sapesse nulla, e questo è insolito perché gli Stati Uniti sono l'alleato di ferro di Israele nella regione. Questo ci dice quindi diverse altre cose. Una di queste è che Trump dà la priorità ai suoi interessi commerciali e non a questa alleanza o al supporto a Israele. Infatti l'accordo prevede che gli Houthi non bombarderanno più le navi nel Mar Rosso, cosa che soprattutto compromette il commercio globale. Lo stesso presidente statunitense ha detto era questo lo scopo, quindi le navi potranno stare tranquille anche se gli Houthi, che agiscono in solidarietà con Hamas e con i palestinesi, continueranno a colpire Israele. Anche se Trump ha annunciato l'accordo dopo l'attacco israeliano, il primo ministro Netanyahu deve aver recepito il messaggio. Gli Stati Uniti potrebbero non essere quell'alleato indefettibile come sempre è stato dichiarato se in gioco ci sono interessi economici. Questo accordo ci dice però anche che Washington ha preferito non pregiudicare i suoi negoziati con l'Iran, agli alleati degli Houthi, e rinunciare all'opzione militare in Yemen, che tra l'altro ha costi altissimi. Un mesetto fa erano uscite le cifre, si parlava di 1 miliardo in meno di un mese in operazioni che hanno solo indebolito gli Houthi, che hanno bunker e depositi sotterranei. Per eliminarli ci vorrebbe un'operazione di terra, magari coinvolgendo Arabia Saudita ed Emirati Arabi, che non vogliono impegnarsi direttamente. Quindi gli Stati Uniti hanno preferito trovare un accordo, anche se poi, come ricordavi, pubblicamente Donald Trump dice che sono stati sconfitti e che hanno capitolato.
Oggi pomeriggio all'Eliseo Emmanuel Macron riceverà Ahmed el-Sharaa, il neo presidente siriano, una visita che formalizza la riapertura delle relazioni franco-siriane interrotte nel 2012, ma che suscita comunque polemiche in Francia. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Ha scelto Parigi per il primo viaggio in Europa ed attendono all'Eliseo nel pomeriggio c'è Emmanuel Macron. Per il presidente francese l'incontro con Ahmed al-Sharaa si iscrive in una strategia di pragmatismo anche per gettare le basi del ritorno della Francia a Damasco, riposizionandosi così su tutto lo scacchiere medio orientale. Il capo di Stato francese non esclude tra l'altro l'invio di soldati nei territori controllati dai curdi, da dove si stanno ritirando i militari americani, mentre al-Sharaa a sua volta spera di rendersi presentabile agli occhi degli Stati Uniti per sbloccare gli aiuti finanziari di Arabia Saudita e Qatar e di ottenere almeno in parte la sospensione delle sanzioni europee. In ogni caso l'incontro di oggi suscita l'indignazione della leader dell'estrema destra, Marine Le Pen.
Donc je pense que le président de la République en faisant cela commet effectivement une provocation qui est inutile.
Ricevere all'Eliseo un islamista dichiarato non è altro che una provocazione inutile, ha dichiarato Le Pen, evocandone i possibili legami passati con i jihadisti che organizzarono gli attentati di Parigi nel 2015 e soprattutto accusandolo di coprire i massacri delle minoranze in Siria. Ma per il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, evitare il dialogo con le autorità di Damasco significherebbe srotolare il tappeto rosso ai piedi di Daesh, perché la lotta al terrorismo, ai traffici di droga e il controllo dei flussi migratori si giocano appunto in Siria.
Da alcune settimane il prezzo del barile del petrolio è a livelli particolarmente bassi, a titolo d'esempio quello del Brent del Mare del Nord, che è la qualità di riferimento per il mercato europeo. Il suo prezzo si aggira attorno ai 60-65 dollari, si tratta del livello più basso degli ultimi 4 anni. Johnny Canonica, quali sono le ragioni per questi prezzi così bassi?
Sì, buongiorno. Allora, le ragioni sono tutto sommato due. La prima, che sta influenzando il corso del greggio da più tempo, è la debole congiuntura a livello mondiale, congiuntura che inoltre ha subito ancora recentemente un forte scossone dall'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti decretate dal presidente Trump. Una crescita economica debole significa una minore necessità di energia e questo comporta un abbassamento del costo delle varie fonti, tra queste ovviamente anche il petrolio. A questa ragione se ne è aggiunta una seconda negli scorsi giorni ed è di carattere per così dire politico. Lo scorso anno l'OPEC Plus, che riunisce 16 paesi produttori di greggio, tra questi Arabia Saudita e Russia, aveva deciso una stretta alla produzione per sostenere il prezzo della materia prima. Ora l'Arabia Saudita ha deciso di venir meno a quel patto annunciando un aumento della produzione. I motivi non sono chiari. Da una parte vi è probabilmente la volontà dei sauditi di compiacere Trump, che vuole prezzi bassi alla pompa di benzina, ma vi potrebbe anche essere l'intenzione di punire il Kazakhstan, altro importante paese produttore, che a sua volta non sta rispettando la stretta decisa a livello di OPEC Plus. Alla fine a beneficiare di queste decisioni dovrebbero essere i consumatori, con prezzi di benzina e olio da riscaldamento più bassi rispetto a quelli del recente passato.
La Posta Svizzera chiuderà il suo servizio di consegna in giornata dei pacchi. Il motivo è la richiesta troppo scarsa. Chiuderà a fine settembre quindi la sua filiale No Time. A perdere il lavoro saranno in particolare molti autisti, circa 550 che in Svizzera tedesca e romanda consegnavano i pacchi con percentuali di lavoro molto basse, in media del 20%. La Posta promette misure per attenuare l'impatto sociale e di offrire soluzioni alternative. Ora andiamo a Roma, città del Vaticano, con la Chiesa Cattolica che sceglie oggi il suo nuovo Papa. Da oggi l'extra omnes, il fuori tutti, dalla Cappella Sistina verrà pronunciato alle 16:30 e per oggi è prevista una sola votazione da parte dei 133 cardinali votanti. La prima fumata è attesa dopo le 19. In questi giorni il Toto Papa è una consuetudine e tra i papabili in conclave ci sono alcuni cardinali italiani che durante il pontificato di Francesco si sono distinti per delle missioni particolarmente difficili. Chiedo alla nostra collaboratrice vaticanista Nina Fabrizio chi sono e che possibilità hanno di essere eletti.
I loro nomi sono Pietro Parolin, l'ex segretario di Stato dalle indiscutibili capacità diplomatiche di origine veneta, il cardinale Matteo Zuppi, anche lui un mediatore, un tessitore di rapporti, ma dal profilo più di prete di strada. E poi c'è Pierbattista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme, il francescano che ha studiato l'ebraico moderno proprio per avvicinarsi alle comunità cristiane locali, sempre più minoranza in una regione dai conflitti secolari.
Matteo Zuppi, prete di strada, dicevi, ma anche inviato del Papa a Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina, quindi anche un alto diplomatico.
Assolutamente, lui è stato l'anima di questa mediazione umanitaria che il Papa Francesco aveva pensato e che poi è stata comunque coordinata dal segretario di Stato Parolin. Ma Zuppi si è molto distinto per il fatto di essere stato comunque ben ricevuto, ben accolto, sia a Mosca sia anche a Washington, quando comunque eravamo nell'era dell'amministrazione Biden. Molto prete di strada, nel senso che lui viene poi dalla comunità di Sant'Egidio, che ha una storia di assistenza agli ultimi, nata nelle periferie romane, che poi ha applicato anche in paesi africani come il Mozambico, e che Zuppi stesso ha messo in pratica in prima persona.
Insomma, diversi profili forti tra i 17 cardinali elettori italiani in conclave, ma questi 17 faranno fronte comune puntando su un unico candidato?
In realtà questo allo stato attuale noi non lo sappiamo, perché questi 17 elettori italiani, quindi comunque un gruppo in partenza abbastanza forte, ha però delle anime diverse al suo interno. Per esempio, alcuni di loro potrebbero anche risentire dell'influenza del cardinale non elettore italiano Ruini, che si è espresso prima del conclave dando dei messaggi che per esempio non sembrano messaggi nella direzione di un Zuppi, potrebbero essere messaggi più nella direzione favorevole a Parolin.
La nostra collaboratrice su questioni e vicende vaticane, Nina Fabrizio, uno dei papabili in queste ore, è protagonista anche in Svizzera, Pier Battista Pizzaballa, perché la facoltà di teologia dell'Università di Friburgo ha deciso di attribuirgli il dottorato honoris causa, un annuncio anticipato di molto rispetto alla data di consegna dell'onorificenza, che sarà in novembre in occasione del Dies Academicus. Sentiamo Lucia Mottini.
L'annuncio è in anticipo rispetto al solito, ma la decisione della Facoltà di Teologia di Friburgo risale già allo scorso dicembre ed è stata accettata da tempo con piacere, si sottolinea, dal cardinale Pizzaballa. La partecipazione del Patriarca di Gerusalemme al conclave ha spinto l'Università di Friburgo a renderla pubblica già sin d'ora. La proposta è stata lanciata dalla Cattedra di Scienza Liturgica. Il patriarca Pizzaballa, ci spiega il preside Joachim Nagel, è da tempo molto implicato nella traduzione in ebraico dei testi liturgici. Ma sono soprattutto altri argomenti che hanno fatto l'unanimità del Collegio dei Professori. La facoltà è rimasta profondamente impressionata dall'impegno dell'arcivescovo di Gerusalemme nelle relazioni tra i diversi gruppi di popolazione e di religioni. L'attualità cruenta non ha fatto che evidenziare il suo impegno pastorale e personale, soprattutto con la distruzione di Gaza, dove vivono delle comunità cattoliche di cui è arcivescovo. E nell'ottobre del 2023 Pier Battista Pizzaballa si era anche offerto come ostaggio in cambio dei bambini israeliani rapiti da Hamas nell'attacco del 7 ottobre. Con questa onorificenza, la Facoltà di Teologia di Friburgo vuole quindi rendere omaggio a un francescano che da oltre 20 anni è uno dei volti più significativi della presenza cristiana in Terra Santa, un nome che oggi è considerato tra i possibili papabili.
Ora un po' di cultura, spettacoli e affari con l'Eurosong, che porterà a Basilea la settimana prossima una gran quantità di persone per la felicità degli albergatori della regione, visitatori, artisti, addetti ai lavori, senza poi dimenticare gli sponsor. Manuele Ferrari ha fatto il punto della situazione con la direttrice di Basel Tourismus, Letizia Elia. Sentiamo.
La città sarà abbastanza piena, ma particolarmente per l'apertura dell'Eurovisione c'è ancora disponibilità.
Chi dovesse dunque decidere all'ultimo istante di andare a Basilea a respirare l'aria del concorso Eurovisione della canzone ha quindi ancora una chance di trovare spazio senza temere di dover dormire sotto la Mittlerbrücke. E soprattutto, fa notare Letizia Elia,
anche a dei prezzi corretti.
Affermazione che suona quasi incredibile. L'esperienza insegna, facciamo notare, che generalmente laddove si svolgono grandi manifestazioni i prezzi salgono a dismisura.
Dire non c'è stato assolutamente probabilmente non è vero, ma trovo che in generale i prezzi sono stati molto corretti, anche perché abbiamo avuto le riservazioni già negli alberghi per tutto quello che è staff eccetera prima della conferma, dunque eravamo in una fase di candidatura, i prezzi erano molto competitivi e poi abbiamo veramente anche parlato con i nostri alberghi e trovato delle belle soluzioni. Sono dei prezzi competitivi, prezzi corretti, certo, alta stagione.
Uno sguardo alle categorie, dall'ostello all'albergo 5 stelle, tutte le offerte di pernottamento di Basilea e delle regioni limitrofe stanno approfittando della manifestazione. Su varie piattaforme online nelle ultime settimane sono però comparse anche diverse offerte di privati pronti a mettere a disposizione camere e appartamenti. Un problema per il settore alberghiero? Ancora la direttrice di Basilea Turismo.
Devo dire che a noi aiutano solitamente perché mettono sul mercato gli appartamenti quando abbiamo bisogno di più camere, dunque aiutano ad aumentare la capacità a livello degli eventi. Quello che noi non tanto gradiamo effettivamente sono dei prezzi altissimi, ma devo dire che tanta gente si orienta sui prezzi che vede su internet. Si deve sempre considerare che se l'offerta è ancora online non era molto attraente a livello del prezzo.
Guardando i paesi d'origine, le stime parlano di almeno un buon 50% di ospiti provenienti dal mercato interno, seguito da Francia, Germania e i paesi scandinavi. Tutte nazioni, soprattutto quest'ultime, conclude Letizia Elia, che seguono sempre con grande interesse questa manifestazione.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto, buon pomeriggio.